questa messa prefestiva cominciamo ad entrare dentro questa importantissima solennità che è un momento clou del tempo di Natale, perché è l'episodio in cui appunto i magi adorano il bambino Gesù. Epifania è un termine che deriva dal greco e significa letteralmente manifestazione. Manifestazione di cosa? Attraverso il gesto dell'adorazione dei magi si manifesta che quel bambino nato a Betlemme non è un bambino come tutti gli altri, ma il figlio di Dio fatto uomo. Quindi si manifesta la divinità di Cristo e al Signore è dovuto il gesto anche esterno, la prostrazione dell'adorazione di questi grandi personaggi. Io per queste omelie, così come ho fatto per Natale, vorrei meditare sulla figura dei magi, sull'adorazione dei magi, con gli scritti della serva di Dio Luisa di Carreta, che sono bellissimi, e dove è Gesù stesso, è una rivelazione privata che parla e che racconta gli episodi della sua nascita, e proprio questo dell'adorazione dei magi, in due momenti distinti che userò per le due omelie principali di questa solennità su cui metteremo insieme. Ora vorrei soltanto fare una piccola attenzione, perché adesso non so che aria tira qui a Sermoneta, e ogni tanto faccio un pochino di sarcasmo amaro, perché tutte le feste più belle e più importanti sono state in qualche modo laicizzate, banalizzate oppure accaparrate da parallele e a volte non troppo consone festività laiche. Io fino a prima di entrare al seminario, per me il 7 gennaio era la Befana, d'accordo? Il 7 gennaio era la Befana. A Natale c'era Babbo Natale, quindi le due già abbiamo fatte secche, le Epifanie. E quando ero piccolo ancora non esisteva Halloween, perché poi c'è stata la festa dei Santi che è stata fatta secca adesso da Halloween. Quindi Halloween, il Babbo Natale, la Befana. Poi c'era il Carnevale fa secco prima del tempo la Quaresima. E sapete, il Carnevale nacque proprio siccome una volta le quaresime la Chiesa la faceva ricordare, non era come adesso, che non si mangia la carne venerdì, la quaresima tanto tempo fa era astinenza dalla carne per tutti i 40 giorni, più non so quanti digiuni in quaresima, quindi siccome la Chiesa te la faceva scontare, dice, te faccio vedere io, prima che inizia la quaresima facciamo i bagordi, purtroppo il carnevale è nato così, capite? Poi Pasqua, Natale con i due e Pasqua con chi vuoi, Pasqua si mangia da tutte le parti d'Italia. Io veramente conobbi che c'era il trito pasquale, come c'è all'età abbastanza avanzata, no? La veglia di Pasqua, c'è molta gente che non sa manco cosa sia, se non che magari vede il Papa in Vaticano. Poi 15 agosto a Ferragosto, e così abbiamo fatto tutte le feste comandate, le abbiamo tutte quante. Ecco, uno può passare a Roma si dice se ride per non piagne, d'accordo? Però insomma fa attenzione. Siamo anche al messaggio, diciamo, che viene dato ai ragazzi, ai figli, no? Ai bambini, che Babbo Natale e la Befana, quindi si passa, cioè un tempo si diceva che i doni te li porta Gesù bambino e poi il 7 gennaio i doni te li portano i re magi, cioè che li portavano a Gesù, e quindi, capite, sono tante piccole cose, però come la vita quotidiana tra di noi è fatta di tante piccole cose, così anche la trasmissione della fede è fatta di tante piccole cose. Io ho già detto a Natale che adesso hanno fatto la legge sull'eutanasia, ecco, qui nei confronti del cristianesimo è da una settantina, ottantina d'anni che ci stanno facendo l'eutanasia, quindi la stanno spegnendo piano piano la fede nei nostri cuori, giorno dopo giorno, togli questo, togli quell'altro, prima Babbo Natale questo, quell'altro, e tu praticamente ti ritrovi che sei diventato quasi ateo, anche se vai a messa, non sai manco com'è successo. Questa è un'eutanasia della fede, ecco, non voglio adesso... Concentriamoci adesso sui magi, che forse è meglio, che fanno vedere, bellissima questa prima meditazione, chi sono questi magi e come hanno fatto ad arrivare. Ecco, voi sapete che in una piccola introduzione i magi erano veramente dei grandi dell'Oriente, grandi potenti, erano dei re, hanno fatto migliaia di chilometri per arrivare lì, mossi veramente da questa stella. Tra l'altro adesso non c'è tempo qui di approfondire, hanno fatto degli studi scientifici e questa stella è sorta veramente ai tempi dei magi, quindi c'è stato veramente un astro luminoso documentato per l'epoca in cui le fonti dicono essere nato Gesù, quindi non è una favola, d'accordo, o un mito. Allora, cosa dicono questi scritti su cui concludiamo le nostre riflessioni? Gesù dice così: poi vennero i magi e di essi mi servì per manifestare ai popoli la mia venuta sulla terra. Quello che abbiamo detto, attraverso l'adorazione dei magi il mondo sa che Dio è sceso sulla terra. La stella fu vista da tutti, che fu un fenomeno pubblico, eppure tre solo si muovono, fanno attenzione e la seguono. Che significa questo fatto? Ciò dice che tra tutti solo loro possedevano un certo dominio di loro stessi, che formando un posticino di vuoto nel loro interno, oltre alla vista della stella, che la videro tutti, sentirono la mia chiamata che faceva l'eco nel loro interno, e non curando né sacrifici, né dicerie, né burle, partivano per un punto ignoto. Poi ci torniamo meditando qualche piccolo passaggio, Nulla curando e dominando loro stessi, seguirono la stella unita alla mia chiamata, che più che stella parlante risuonava nel loro interno, li illuminava, li allettava e diceva tante cose di colui che dovevano visitare. Ed essi, ebbri di gioia, seguivano la stella. Vedi dunque che se per il grandono dell'incarnazione ci voleva una vergine che non avesse volontà umana, la Madonna ha fatto sempre solo la volontà di Dio, che fosse più di cielo che di terra, per manifestarne agli uomini ci volevano, attenzione, uomini che avessero il dominio di loro stessi, che formassero quel poco di vuoto nel loro interno per far risuonare l'eco della mia chiamata. Ma quale non fu la loro sorpresa nel vedere fermarsi la stella non sopra una reggia, ma sopra una vile capanna. Non sapevano che pensare e si convinsero che c'era un mistero non umano, ma divino. Quindi si animarono di fede ed entrarono nella grotta e inginocchiandosi mi adorarono. Attenti, come piegarono le ginocchia, io mi svelai e feci trasparire dalla mia piccola umanità la mia divinità. E mi conobbero che ero il re dei re, colui che veniva a salvarmi, e loro pronti si esibirono a servirmi e a mettere la vita per amore mia. La mia volontà si fece conoscere e li spedì di nuovo nella loro regione per farli essere in mezzo a quei popoli i banditori della mia venuta sulla terra. Vedi dunque quanto è necessario il dominio di se stessi ed il vuoto nel cuore per far risuonare la mia chiamata ed essere idonei a conoscere la verità e a manifestarla agli altri. È bellissima questa considerazione. Se uno legge, tanti padri della Chiesa hanno fatto omelie simili a questa sulla visita dei magici. Cosa hanno fatto? Qual era la differenza tra questi uomini e gli altri? Il dominio di se stessi, tre volte ripete Gesù questa cosa, e il vuoto nel loro interno. Cioè, la stella l'hanno vista tutti. Ma i magi, vedendo quella stella, si sono sentiti interiormente muovere a dire: seguila e vedrai dove ti porta. E vedete quando Gesù dice: non curando sacrifici, ci rendiamo conto che significa fare un viaggio dalla Persia alla Terra Santa 2000 anni fa. Abbiamo sentito nella prima lettura: stuoli di domedrare e di cammelli per l'anno ad adorarti. Immaginate quando sono entrati questi in Gerusalemme a Betlemme, no? Cioè, insomma. Era una corte di re, 100-200 persone al seguito, probabilmente, forse anche di più, capite? E immaginate, dove vai? Dobbiamo andare a seguire il re di Giudea perché è nata la stella. Forse a quei tempi non esistevano i telefoni, nessuno ha chiamato il 113. Immaginate, insomma, le reazioni delle persone circostanti, no? Non importa niente, né delle dicerie, né delle burle, partivano per un punto ignoto. Ecco, questa è una cosa fondamentale, cioè per incontrare Gesù ci vuole il dominio di noi stessi, cioè la capacità di essere presenti e padroni ai nostri atti, e quel vuoto interno nel cuore, questo l'ho detto anche a Natale, cioè creare quelle situazioni di silenzio esteriore ed interiore dove noi possiamo sentire la voce di Dio, altrimenti non si sente. E se non la senti non ti muovi, e se non ti muovi non lo incontri, se non lo incontri non lo conosci, se non lo conosci non lo ami, non lo servi. C'è questa sequenza, capite? La prima cosa è l'apertura del cuore. Come questi fecero un posticino di vuoto nel loro cuore, così ricordiamo che a Betlemme Gesù nacque in una stalla perché non c'era nessun posto in nessun albergo. Vedete come si richiamano, no? Nasce in una stalla perché non c'è posto in nessun'altra parte. Uomini che vengono da lontano lo riconoscono perché avevano aperto un posto nel loro cuore. L'altro punto molto importante, concludiamo, è che camminare dentro una stalla. A volte il Signore si trova lì dove meno ce lo aspettiamo. E bisogna andarci. Veramente questo, chi ha incontrato il Signore a volte sa che attraverso le circostanze più impensate lo si può trovare, no? Io l'ho raccontato altre volte, sapete che molte mie cose vanno online, molte cose che faccio sui canali YouTube, a me c'è sta gente che mi ha raccontato, io ho fatto tutta una serie di catechesi a suo tempo sui 10 comandamenti, dove si parla anche del 6° comandamento, quindi della castità, della purezza, eccetera, eccetera. Io venni a sapere che una persona si era convertita ascoltando la mia catechesi sulla purezza, perché però era andato su YouTube a cercare, capito, le cose contro la castità. E anziché uscire un video brutto, è uscita la facciona di Don Leonardo che parlava della castità. Immaginate questo che faccia che faceva mentre stava sentendo, è arrivato fino alla fine. E quel giorno, capite, tu puoi immaginarti che il nostro Signore ti aspettava su YouTube nel 2017, capito, mentre tu stai facendo una ricerca di questo genere, che anziché trovare quello che cerchi trovi la predica sulla purezza, capite? Il nostro Signore si può nascondere anche lì, altro che la capanna di Betlemme, no? E l'ultima cosa è che quando lo vedono, attenzione, piegano le ginocchia. Guardate quanto è importante il gesto dell'adorazione esteriore. Io ricordo, ecco, noi tutti vogliamo tanto bene a Papa Francesco, ma chi era tanto, come dire, quasi fissato su questo gesto dell'adorazione era Papa Benedetto, no? Quello che fece per primo mettere in ginocchiatoio per fare la comunione, che tuttora c'è in Vaticano, no? E ci scrisse anche tante cose su questo gesto proprio dell'adorazione, che oggi non sembra essere smarrito, ma sentiamo che dicono: come piegarono le ginocchia, io mi svelai. Cioè, quando loro compirono il gesto esteriore dell'adorazione, Gesù ha fatto partire un raggio da se stesso e gli ha manifestato la sua divinità. Quindi, se non si fossero inginocchiati, non avrebbero conosciuto la divinità di Cristo. Quindi il gesto esteriore che noi facciamo quando siamo in chiesa, quando passiamo davanti al tabernacolo, quando c'è la consacrazione, e chi vuole, qui chiaramente non siamo in Vaticano, quindi è facoltativo, quando fa la comunione, è un gesto che apre le porte al Signore per manifestarti il peso grande, la bellezza della sua divinità. Le pagine che scrisse a suo tempo Benedetto XVI su questo sono bellissime: l'adorazione come il punto massimo, proprio il punto in cui la nostra miseria terrena si incontra con la maestà divina. Quindi io mi abbasso e Dio scende. Se io non mi abbasso, e quindi cerco in qualche modo, Dio si allontana. Quindi l'uomo che rifiuta di piegare le ginocchia davanti a Dio, Dio non incontra. Perché nel nome di Gesù, dice San Paolo, ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra e sotto terra. Ecco, queste sono soltanto delle suggestioni, però a mio avviso molto molto belle. Quindi creare quei vuoti del cuore, seguire quando il Signore ci chiama, i richiami della grazia, che sono sempre molto molto delicati, molto delicati, essere consapevoli che il Signore ci incontra dove Lui sa e dove Lui vuole, basta che noi teniamo le porte del cuore aperte, e quando stiamo davanti a Lui non avere paura, non vergognarci anche di adorarlo, sapendo che quando faremo questo la sua divinità si manifesterà pienamente a noi, il nostro cuore sarà pienamente confermato nella fede, nella divinità di nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore. Chiediamo a Maria Santissima, che è la grande adoratrice del Signore, che ci aiuti a vivere santamente queste epifanie, anche nel gesto che faremo, questo è tradizionale in tutte le messe, del bacio di Gesù Bambino, di rinnovare la nostra adorazione e il nostro desiderare che Lui solo sia il Signore e il Re della nostra vita. Siamo lodati Gesù e Maria.